Tale giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegna a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Deve dire le sue generalità.
Gabriella Trotta.
Nata
a Bergamo il 24/6/1959, residente a Genova, vico a Mandorla, 5/8.
Deve rispondere alle domande del pubblico ministero.
Buongiorno signora Trotta. La sentiamo oggi in relazione ai fatti accaduti presso la scuola Diaz Pertini la notte fra il 21 e il 22 luglio del 2001. Lei all'epoca che attività svolgeva?
Io sono dipendente dell'azienda ospedaliera San Martino e lavoravo all'ufficio relazioni con il pubblico e durante il G8 eravamo di turno al pronto soccorso per fare accoglienza agli stranieri.
E quindi lei aveva un compito specifico in relazione
all'ufficio relazioni con il pubblico? Sì, tradurre, fare un servizio di accoglienza per il pubblico, soprattutto straniero, perché pensavamo che durante i giorni del G8 ci potesse essere un afflusso, non quello che c'è stato, ma sicuramente un afflusso di cittadini stranieri.
Non quello che c'è stato, nel senso che quello che c'è stato è stato
superiore
o inferiore?
Superiore a qualsiasi immaginabile ipotesi.
Senta, in particolare mi interesserebbe che lei riferisse al Tribunale, lei era presente presso la struttura ospedaliera il sabato notte, nella notte fra il sabato
sì.
e la domenica, 21-22 luglio 2001.
Sì.
Lei quindi ha assistito all'arrivo di persone ferite durante quella notte?
Sì.
Lei in seguito ha anche presentato una relazione alla sua direzione
sì.
su fatti a cui ha assistito. Ecco, volevo che lei riferisse al Tribunale le cose a cui ha assistito in quella notte, in particolare che riguardano l'arrivo dei feriti e che ha anche relazionato in questo rapporto.
Dunque, tanto l'arrivo dei feriti è stato preannunciato da una serie, si sentiva la radio del 118 ad alto volume, quindi sapevamo che c'era una richiesta molto forte di ambulanze, se non ricordo male un'ottantina ne avevano chieste, che è un numero assolutamente elevato, dalla Diaz. E quindi c'era un'attesa di qualcosa che doveva arrivare, non si sapeva bene cosa dovesse arrivare, cosa stava succedendo, e il primo che è arrivato mi pare fosse inglese, un certo Covell, al momento non sapevo il nome, poi lo si è scoperto nei giorni successivi, ecco, perché era privo di conoscenza. Io non sono un medico, quindi non sono in grado di dire in che condizioni fosse, ma si vedeva che era, a me sembrava morto, ecco, sono un'amministrativa, quindi voglio dire non ne so niente, ma è stato preannunciato, c'era un poliziotto, un militare, non lo so, come un tossicodipendente in crisi d'astinenza. E aveva segni di ecchimosi dappertutto, era livido, un colore cadaverico, quindi non. Poi pochi minuti dopo si è saputo che non era un tossicodipendente in crisi d'astinenza, ecco, per fortuna che i medici sono andati avanti su tutte le indagini che dovevano fare. Poi sono arrivate, non so, la Zul, che è una delle prime, anche lei, se non ricordo male, era nel saccapelo. O lei o un'altra, mi ricordo, una ragazzina bionda nel saccapelo, chiusa nel saccapelo, completamente massacrata in testa, eccetera, segni di ecchimosi dappertutto, insomma.
Come giungevano questi feriti? Giungevano accompagnati da ambulanze?
Giungevano accompagnati in ambulanze. Alcune ambulanze non avevano i normali segni delle ambulanze, erano diverse, erano più scarne all'interno, erano ambulanze che io non ho mai visto, nel senso che non mi sembravano attrezzate come le normali ambulanze, erano più simili a furgoni, anche se dentro c'era la barella e c'era personale militare, polizia o carabinieri, non lo so.
Questo personale accompagnava i feriti?
Accompagnava i feriti, mentre poi la maggior parte delle ambulanze arrivate erano quelle normali, alcune erano diverse.
e quindi in relazione a queste diverse lei colloca l'accompagnamento da parte di personale di polizia?
Sì, erano sempre accompagnate da personale di polizia queste ambulanze, che pensavo fossero di servizio, non lo so, anche se erano bianche, ma avevano la riga arancione delle ambulanze, ma non avevano le normali scritte che hanno tutte le ambulanze del 118, eccetera.
Ascolti, lei ha visto, ha assistito anche alle fasi di prima accoglienza e prima primo ricovero, no, di queste persone, anche presso il pronto soccorso.
La che parlavano, cercavo di tradurre il nome, di chiedergli cosa avevano, dove sentivano male.
Ecco, la identificazione di queste persone come avveniva?
E a qualcuno hanno aperto la borsa per vedere se c'era qualche documento, un personale sanitario, per vedere se c'era qualche documento o se erano in grado di parlare, gli chiedevano nome e cognome, se no venivano registrate come anonimi, come non mi ricordo cosa mettevano nella scheda di registrazione, ma finché uomo e l'ora di arrivo, per esempio, perché non tutti erano in grado di parlare o avevano documenti.
Ecco, vado avanti pure nel racconto su quello che ha visto quella sera, anche in relazione alla presenza di forze di polizia all'interno del pronto soccorso.
Tanto, non solo quella sera, ma anche il venerdì pomeriggio ero di turno, quindi anche lì c'era una massiccia presenza di polizia nel corridoio del pronto soccorso, in continuazione, cioè, e nelle salette. Cioè, secondo me la cosa più grave era che la maggior parte dei ricoverati veniva ricoverato e assistito da forze di polizia dentro le salette del pronto soccorso, cioè durante la visita medica, e che ritengo sia ho chiesto ad alcuni medici se questa cosa era legittima e mi è stato detto di no. Qualche medico si è lamentato di questa cosa e non solo, molti venivano assistiti con le manette, con le fascette stringitubo, quelle fascette di plastica, sembrano fascette stringitubo. Venivano assistiti dai medici e visitati con le manette.
Questo anche la sera del sabato?
Sì.
Senta, ricorda se la sera del sabato vi fu una presenza di questo tipo anche di forze di polizia?
Sicuramente tutti quelli che arrivavano erano accompagnati da qualche poliziotto che probabilmente andava poi al posto di polizia che era vicino alla postazione della portineria dove noi come ufficio relazioni pubbliche ci eravamo installati in quei giorni, diciamo, e andavano probabilmente al posto di polizia a fare, non so, la dichiarazione, la denuncia, non so cosa dovevano fare. E per tutta la notte c'è stato un dirivieni appunto di forze di carabinieri e polizia. Durante la notte io ho sentito tutta la notte fare un'apologia dei manganelli da parte di questo personale. Descrivevano minuziosamente come avevano massacrato le persone. Io avrei voluto avere un registratore, perché le cose che sono state dette credo che cioè qualsiasi essere umano sarebbe profondamente scioccato, perché chi ha fiducia nelle forze dell'ordine, come io prima ne ho sempre avuto, vi assicuro che è...
Sì, però Presidente, chiedo scusa, un conto sono i fatti obiettivi, un conto sono i giudizi e le esternazioni che sono scisse dalla testimonianza.
Sembra che stia riferendo a fatti oggettivi, quindi vada avanti, per favore.
Sulla sua fiducia alle forze dell'ordine, Presidente.
La fiducia sono forze dell'ordine è un suo fatto oggettivo, che è la sua convinzione, quindi lasciate parlare a teste tranquillamente senza interrompere queste cose.
Io sono cresciuta con un forte senso dello Stato, credo che questo mi debba essere riconosciuto.
Senta. Prosegua pure.
Allora, il fatto che personale dello Stato passi la nottata a descrivere come usare il tonfa, come usare il manganello e soprattutto il manico del manganello per fare più male, perché così spaccava la testa, a me è stata una cosa che mi ha scioccato profondamente.
Lei si ricorda delle frasi precise?
Soprattutto uno che diceva li abbiamo ridotti così in pochi minuti, ma se me li lasciavano in mano una settimana ci pensavo io a ridurli meglio, cioè cose, oppure la descrizione appunto se usi il manico fai più male, si vede di meno il segno e fa più male, faceva vedere il manico zigrinato del, a righe diciamo, del manganello. E dice, così spacca la testa ma non ammazza, cioè tutte cose abominevoli.
Si ricorda qualche espressione che riguardava macchie di sangue rimaste addosso ai poliziotti?
Sì, uno ha dichiarato, mi ha sporcato anche le scarpe, mi ha sporcato anche le scarpe di sangue coi bastardi. Dichiarazioni di questo genere.
Queste frasi lei le ha udite pronunciate da questo personale che era presente quella notte?
Non
lì,
solo io, ma chi era lì ha sentito perfettamente, voglio dire, non era possibile non sentirlo. Poi ripeto, la mia postazione era a 3 metri dall'ingresso del posto di polizia, c'era una panchina lì vicino dove si sedevano a chiacchierare e lì ad alta voce ridevano, scherzavano e raccontavano particolari del...
Senta, si ricorda se qualcuno dei feriti che sono transitati lì era ammanettato alla barella?
Sì, molti erano... la maggior parte aveva queste fascette di plastica. Ho visto un ragazzo, se non ricordo male il venerdì pomeriggio, un ragazzo ammanettato con le manette di metallo, era torso nudo ed era pieno di ecchimosi, ma erano ancora rosse perché poi cambiano colore, col passare delle ore diventavano da segni rossi come bruciature, diventavano lividi. E questo ragazzo aveva il torso, sia davanti che dietro, completamente pieno di questi segni rossi. E questo ragazzo si lamentava perché doveva avere evidentemente un dolore allucinante. E io giravo per le barelle a chiedere se volevano acqua, se avevano bisogno di qualcosa. E c'era un carabiniere, se non ricordo male, vicino
Presidente,
a questa barella.
Avvocato Romanelli, non è per interrompere il test, ma sta parlando di fatti di venerdì pomeriggio che credo non abbiano alcuna rilevanza. Poi se ritiene, Presidente,
non interessano sicuramente quelle le cose accadute nel sabato sera. Quindi.
Anche questo era della, vabbè, comunque ha dato una manganellata davanti a me questo carabiniere.
Sì, la domanda riguardava una serie di comportamenti che sono sotto un certo punto di vista omogenei rispetto a quelli che sono stati contestati gli imputati. Comunque, per il sabato, proseguendo sul sabato.
Il sabato notte c'è stata una massiccia, quello che era non era un reparto ospedaliero, non era un pronto soccorso.
Lei ha parlato con qualcuna di queste persone ferite?
Io parlavo cercavo di avvicinarmi a tutti, di chiedere se avevano bisogno di acqua e la maggior parte si lamentava del fatto che qualcuno se l'era fatta addosso perché non gli era stato permesso di andare in bagno.
Si ricorda i nomi di queste persone? Perché al suo tempo lei fu sentita e riferì di alcuni nomi di queste persone.
Non me le ricordo, cioè così non
va
me
bene,
le ricordo,
per aiuto alla memoria. Allora il 10 settembre del 2001, quando lei fu sentita, riferì di alcune persone con cui lei aveva parlato fra i feriti di quella sera. Uno era Primo Sig Federico.
Sì.
Si ricorda cosa ha detto, che tipo di scambio di frasi c'è stato?
Era un ragazzo, se non ricordo male, che era stato colpito alla testa, che aveva un trauma cranico, una cosa del genere, cioè aveva una ferita alla testa evidente e più altre cose. E diceva che non capiva perché, per quale motivo era stato assalito, che non mi ricordo se era lui che diceva che stava dormendo, perché
nel suo verbale all'epoca lei disse che aveva detto di essere stato buttato giù dalle scale.
Sì, era lui, sì.
Ricorda anche di altre persone? Se non ricorda, io con la contestazione le dico il nome.
Mi ricordo di una ragazza che ha dichiarato di essere stata buttata giù da un muretto, un'altra che, cioè, ne ho sentite tante quei giorni.
No, parliamo
adesso,
però del sabato notte. E quindi, per esempio, Provenzano, se lo ricorda come nome, lei lo disse al suo tempo. Si ricorda più o meno che tipo di racconto le fece?
Se mi rinfresca la memoria, perché adesso
lei riferì, ricordo Provenzano che batteva i denti dal freddo.
Sì.
mi avvicinai con una coperta e confessò di essersela fatta addosso. Se lo ricorda?
Sì.
Perché non gli era stato consentito di andare al gabinetto. Invece, in relazione alla persona di Saragozza...
Ah, la ragazzina che diceva che voleva essere messa insieme alle sue amiche...
Spagnole.
E che l'hanno presa per, in giro perché...
Ma le chiese a lei di agire o intermediare per questo...
Sì, me lo diceva in spagnolo, io per quello che capisco di spagnolo cercavo di tradurre.
E lei cosa fece?
Lo dissi a dei poliziotti che mi presero in giro, cioè io l'ho fatto sapendo che non è che avesse molto senso dirglielo, perché me l'aveva chiesto, ci ho provato, però non sono stata presa in giro.
Senta, lei abbiamo anticipato e in ordine a questi fatti ha presentato una segnalazione alla sua direzione generale.
Sì, una relazione dettagliata, ho parlato col direttore generale, sì.
Lei ha ricevuto anche altre dichiarazioni da suoi colleghi o da personale che lavorava a San Martino,
sì,
relativo a queste vicende?
Ci siamo un po' confrontati sulle cose che stavano succedendo, sia durante che dopo, abbiamo raccolto un po' di testimonianze sulle cose che... perché ci sembrava una cosa così grave, così forte, che...
Lei ricorda in particolare qualche collega del San Martino che le ha riferito dei fatti specifici?
Il dottor Rolandi ha raccontato, non in merito però al sabato, ha raccontato alcuni episodi relativi a personale che è stato chiuso in uno stanzino, segregato in uno stanzino.
Veniamo al sabato.
Rispetto al sabato, rispetto alla presenza di medici in reparto, nelle salette, di medici, di personale di polizia nelle salette e questa presenza massiccia della polizia dentro al pronto soccorso, polizia carabinieri, non è che... ne abbiamo parlato con... c'era il dottor Pasero, c'era... se non ricordo male, ora non mi ricordo se fosse presente il sabato sera, ma... c'era anche il dottor Chessa, Leonardo Chessa.
Lei conosce un aiuto caposala che si chiama Rado?
Sì, Edoardo Rado.
Può dire qualche circostanza che le ha riferito questo signore?
Ma in merito a... se non ricordo male era lui che mi aveva chiamato per farmi vedere un membro delle forze dell'ordine, non so di quale, vestito completamente di nero, con una maglietta Calvin Klein. Io non sapevo chi fossero i Black Bloc, l'avevo sentito parlare in televisione, ma era vestito come uno di quelli che descrivevano, in televisione e alla radio, descrivevano come Black Bloc, completamente vestito di nero, con un fazzoletto rosso e nero qua, e quando è stato portato in, non era però della Diaz anche questo, quando è stato portato al pronto soccorso, hanno detto, io sono andata a chiedere se aveva bisogno di qualcosa come tanti altri, e hanno detto questo è un collega, e l'ha messo nella saletta dove andavano le forze dell'ordine.
E in merito ai fatti della Diaz il signor Arado le ha riferito qualche cosa, se se lo ricorda?
Non me lo ricordo.
Allora, nel verbale che ho citato prima, lei disse, inoltre Edoardo Arado, aiuto caposala, mi ha riferito circostanze interessanti sia sul pronto soccorso, e forse sono queste che lei ha riferito adesso, sia sull'operazione Diaz, in quanto abita vicino alla scuola.
Ah, sì, sì.
Che... Si ricorda?
Sì, aveva sentito, adesso non mi ricordo bene, ma aveva... sentito arrivare in merito forse ai sassi qualcosa del genere, cioè alla storia,
ha assistito
all'arrivo della polizia quando si parlava dell'inizio dell'aggressione, diceva che la polizia era arrivata, che aveva fatto eruzione.
In particolare mi ha riferito di aver udito urlare andiamo a massacrasti sorci,
sì.
Se lo ricorda?
Sì.
Volevo farle sentire una telefonata se lei riconosce la voce della persona al telefono come quella del signor Arado. Si tratta della telefonata numero 8 delle trascrizioni del 118, nelle ore 23:57. Sa dire se è questa la voce del signor Arado?
Non mi sembra.
Comunque il signor Arado le ha riferito questa circostanza.
Sì. Non mi sembra la voce di Arado.
Lei sa se il signor Arado abita vicino alla Diaz? Perché
sì, mi aveva raccontato giusto questo episodio.
Senta, lei ha riferito anche circostanze che le sarebbero state riferite dalla signora Pinna. Conosce la signora Pinna?
Sì.
Che tipo di lavoro svolgeva la signora?
La portiera, se ne, fa l'usciera al pronto soccorso.
E circa i rapporti fra pronto soccorso e questura, si ricorda?
Sì, beh, nei giorni successivi, cioè già dalla notte alla mattina, non era arrivata l'obbligo di non dare informazioni circa i ricoverati, non si capiva bene se dalla direzione sanitaria, comunque non avremmo dovuto dare nessun tipo di informazione alle famiglie che telefonavano al pronto soccorso per avere informazioni sui congiunti. Capita che famiglie disperate cerchino i propri congiunti al pronto soccorso. In quei giorni, con quel caos, le telefonate erano tantissime e non si capiva bene perché non potessimo dare informazioni.
Lei si ricorda di un episodio di questo tipo specificamente riguardante un arrestato della Diaz?
Ce n'erano tanti.
Allora, lei all'epoca disse che il dottor Ermanno Pasero, che lei ha già citato in relazione a notizie apprese su questa circostanza, mi ha riferito di aver avuto una visita dei genitori di un arrestato Diaz e che l'agente del posto di polizia gli ha ordinato di non riferire nulla al figlio sulla presenza dei genitori in ospedale.
Sì.
Se la ricorda?
Sì.
Mi ha anche riferito che l'agente di polizia era stato costantemente al suo fianco nella saletta medica nel corso della visita al detenuto per controllare che non dicesse nulla al ragazzo.
Sì.
Se lo ricorda.
Sì. Sono dichiarazioni che poi ha scritto anche il dottor Pasero, quindi voglio dire...
Su questa circostanza di cui le avevo chiesto prima, dei rapporti fra la questura e il pronto soccorso, lei si ricorda se queste comunicazioni avvenivano attraverso un mezzo, sono avvenute queste richieste dalla questura attraverso un mezzo e da chi l'ha saputo questa circostanza?
Questa di non dare informazioni?
Dei rapporti, della comunicazione sulle generalità delle persone passate al pronto soccorso.
Mi pare che ci fosse qualcosa di scritto, però non me lo ricordo.
All'epoca lei disse, voglio aggiungere che ho saputo dalla signora Pinna o dal dottor Paparo che era arrivato un fax dalla questura.
Sì, un fax, si parlava di un fax.
Che ci richiedeva di comunicare tutte le persone...
Ah, gli elenchi, le generalità del... Sì, è stato dato dalla direzione sanitaria l'elenco completo di tutti i ricoverati.
Passate al pronto soccorso.
Sì. So che l'ospedale di San Pier d'Arena, per esempio, si era rifiutato di dare questo elenco, se non alla magistratura, come giustamente dovrebbe essere.
Lei ha ricevuto o ha conosciuto anche di un reclamo presentato da un'altra persona presso la vostra struttura?
Sì, dei familiari sono passati dall'ufficio pubblica relazione e poi nei giorni successivi, quando poi siamo rientrati nella nostra sede, abbiamo avuto modo di seguire, di dare una mano un po' a tutti a un po' di ricoverati che... Giusto appunto anche per sapere se potevano, gente che chiedeva se la polizia poteva stare nelle salette.
Lei ha riferito anche di un tale signor Raimondi, se lo ricorda, che ha presentato un reclamo circa un trattamento subito da un sanitario.
Ah sì.
Se lo ricorda, sì. Ne vuole accennare.
Non mi ricordo più com'era più il, francamente, è passato tanto di quel tempo.
Questa persona era stata ricoverata in clinica neurologica per un trauma cranico, una lesione al setto nasale, durante una visita per una consulenza era stato insultato.
Ah sì, perché era stato, questo era uno del, credo che fosse stato ricoverato il venerdì sto ragazzo, e appunto ha fatto reclamo scritto perché il medico...
Presidente, mi perdoni, però sulla rilevanza dei reclami del venerdì sulla disfunzione dell'ospedale o delle forze dell'ordine nei confronti dei ricoverati del venerdì, mi pare che siamo fuori tema.
Credo che sì, ormai dobbiamo limitare principalmente al sabato.
No, ma era l'ultima circostanza, fra l'altro era tesa a, ad accertare appunto che la teste ha conosciuto di tutte le vicende accadute nell'ambito del pronto soccorso anche in ragione della funzione, del ruolo che svolgeva.
Questo credo che ormai l'abbiamo capito. No.
Non so.
Io. Non c'è altro?
No, direi che ho terminato, grazie.
Parti civili? Parti civili, la sua domanda, la difesa. Prego, se c'è qualche domanda da parte dei difensori.
Sì, una domanda. Lei era assistente amministrativo all'epoca,
sì.
Corretto, dell'ufficio relazioni pubbliche dell'ospedale San Martino. E su questi fatti, su cui ha testimoniato lei, oggi ha poi detto che aveva fatto una relazione al suo direttore generale?
Sì.
La relazione del 29 agosto 2001?
Immagino di sì.
Ma hanno assistito anche diversi suoi colleghi a questi fatti, non soltanto lei, immagino.
Come pubbliche relazioni eravamo in genere uno per turno.
Sì, poi dico c'erano i dipendenti, medici, infermieristici. Certo. E solo lei ha fatto una relazione di questi fatti?
Non credo, ma la direzione sanitaria ha subito fatto una dichiarazione in cui diceva che in ospedale era andato tutto bene e non era successo niente. Quindi solo pochi se la sono sentita di dire quello che era effettivamente successo.
Ci può dire se qualcun altro ha fatto questo tipo di relazione oltre lei? I nomi però, non
immagino,
dire pochi.
Rolandi, che è un primario, sì. Era un primario del San Martino, adesso si è trasferito credo a Galliera.
Mi può dare il nome per cortesia?
Rolandi.
Professor Rolandi.
Professor Rolandi.
Poi cosa ha segnalato il professor Rolandi? Anche lui fatto.
Credo in riunione in collegio di direzione abbia dichiarato, in una riunione dei sanitari apposita sul G8, una cosa del genere, della direzione sanitaria, ha raccontato quell'episodio.
No, signora, la mia domanda è diversa. Voglio sapere chi ha fatto segnalazioni come la sua. La mia domanda è diversa.
Ma era un atto dovuto raccontare quello che avevo visto al mio direttore generale.
Signora, non sto chiedendo se è un atto dovuto o no.
Non so quali relazioni scritte ci sono, ma ci sono testimoni. So che Rolandi ha raccontato quell'episodio del corridoio.
No, signora, mi perdoni, la mia domanda è diversa.
Ha raccontato per iscritto?
Allora, se lei mi può dare...
Detto agli atti, credo abbia...
Siccome immagino che quella sera eravate in diversi tra personale della direzione relativa all'ufficio relazioni col pubblico, c'erano infermieri, c'erano medici, c'era l'usciere del pronto soccorso, ecco, in quella notte non credo ci fosse lei da sola, no? Quindi diciamo che questi comportamenti abominevoli sono stati percepiti dall'interezza di voi.
Io diciamo che l'ufficio relazioni con il pubblico era... in collegamento diretto con il direttore generale, quindi c'era un rapporto diretto.
Sì, signora, forse sono io che non le sto facendo delle domande chiare, mi scuso, ma io le sto dicendo, eravate in diversi, c'erano medici, infermieri, uscieri del pronto soccorso, c'era lei con la sua collega o da sola, non so, nel turno dalle 9 alla mattina della notte del sabato. Io dico, di tutti questi soggetti, l'unica che ha fatto una relazione su questi comportamenti abominevoli è stata lei?
Non credo, credo che ce ne siano anche altre.
Mi può dire di chi?
So che hanno messo per iscritto in diverse pubblicazioni Pasero, Arado, Chessa e tanti altri, Rolandi appunto credo in via ufficiale, e tanti altri.
Cioè, i nomi che lei mi sta facendo sono tutti fatto segnalazioni.